Modem.
È stata una tragedia immane che ha segnato anche il tramonto dell'Europa come centro del mondo. Da allora è cominciato il processo di marginalizzazione del continente europeo e l'ascesa di potenze come gli Stati Uniti da una parte e poi l'Unione Sovietica dall'altra.
Jump! La Svizzera esce da questa guerra certamente più affrancata come Stato centrale, ma con delle grosse forze ancora che la mettono in causa.
Di tutte le religioni dell'uomo, la guerra è la più tenace, ma anch'essa può dissolversi. Così scriveva nel 1973 Elias Canetti. Ben ritrovati da Nicola Lewand per quest'ultimo appuntamento stagionale di Modem. E quanto è successo anche al conflitto con la C maiuscola dell'epoca contemporanea, la prima guerra mondiale, la grande guerra, di cui fra pochi giorni si ricordano i 100 anni dal suo inizio. C'è stata una fine certo, ma a che prezzo? Una guerra apparentemente lontana, la cui eredità è in parte adombrata da quella successiva, la seconda guerra mondiale, che ha condotto il mondo alla polarizzazione fra est e ovest, alla guerra fredda. Eppure i due conflitti sono strettamente legati. La prima guerra mondiale, pensiamo alla carneficina da essa causata, pensiamo alla fine degli imperi e degli equilibri mondiali fino ad allora presenti, ha segnato un punto di non ritorno della storia, e questo anche per la neutrale Svizzera. Quale dunque l'eredità di questa immane tragedia? Valentina Moccetti ne ha parlato con due storici, Marina Cattaruzza, docente di storia contemporanea all'Università di Berna, di recente ha pubblicato L'Italia e la questione adriatica, dibattiti parlamentari e panorama internazionale 1918-1926, e ne ha parlato anche con Sasha Zala, direttore del gruppo di ricerca di documenti diplomatici svizzeri e presidente della Società Svizzera di Storia. Sentiamo questa prima parte del documentario con le considerazioni dei due storici, inframmezzate da suoni e spezzoni d'archivio e documentaristici.
Il 28 giugno 1914 l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, viene assassinato assieme alla consorte a Sarajevo, capitale della Bosnia, da Gavrilo Princip, un giovane cospiratore serbo-bosniaco spinto dal desiderio di liberare la Bosnia dal giogo austriaco.
L'attentato di Sarajevo è stata la scintilla che ha fatto esplodere una crisi internazionale che poi in un periodo di tempo molto breve è finita in una guerra generale europea. L'attentato ha avuto luogo il 28 giugno, poi abbiamo all'inizio di luglio la cosiddetta cambiale in bianco da parte della Germania all'Austria, che significava diciamo un pieno appoggio rispetto a un'azione punitiva nei confronti della Serbia. Abbiamo dal 20 al 23 luglio il viaggio del Presidente della Repubblica francese Poincaré a San Pietroburgo, i suoi contatti con la corte russa e con il ministro degli esteri Sazonov, e questo è un episodio che ha senz'altro portato ad una radicalizzazione del conflitto.
A nulla servono i ripetuti incontri politici. Qui vediamo il Presidente francese Poincaré a colloquio con lo zar Nicola II. Ormai la situazione sta rapidamente precipitando.
In un lasso di tempo brevissimo, pochi giorni, la mobilitazione parziale poi totale dell'esercito zarista, e appunto c'è la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia il 28 luglio.
Ecco il Kaiser mentre dà lettura del proclama da lui fatto pubblicare il 6 agosto del 14.
E all'inizio di agosto tutte le potenze europee si trovano in guerra tra di loro. Quindi una crisi che è esplosa in tempi brevissimi e che ha portato poi a una conflagrazione europea di dimensioni inimmaginabili.
La Germania si affianca all'Austria e dichiara guerra a Russia e Francia. Le sue truppe travolgono il Belgio
e arrivano alle porte di Parigi, ma i francesi bloccano gli invasori sulla Marna. È l'inizio dell'estenuante e spaventosa guerra di posizione, fatta di trincee e reticolati, dove i soldati sono ammassati in condizioni disumane, tra fango, malattie, freddo e fuoco nemico.
Nessuno si immaginava l'enorme carneficina che sarebbe stata poi il portato di questo conflitto. E la guerra si è rapidamente trasformata, soprattutto sul fronte occidentale, in una guerra di posizione, ossia la capacità offensiva degli eserciti era inferiore alla capacità difensiva, per cui la guerra si trasforma in una guerra di trincea e ogni battaglia richiede un numero enorme di vite umane.
Baionetta in canna!
Prima squadra, baionetta! Seconda squadra, baionetta!
Terza squadra, baionetta!
Battaglione, all'attacco!
La Prima Guerra Mondiale è fondamentale per capire l'Europa di oggi. Apre effettivamente una nuova era, una nuova epoca. L'epoca dei grandi imperi multinazionali e multietnici finisce in maniera drammatica, perché questi imperi vengono annientati e da questi nascono queste nuove nazioni indipendenti che sono gli stati nazionali di stampo moderno che conosciamo oggi. C'è una lunghissima controversia nella storiografia, passata la storia come la Fischer controversia in Germania, sulle responsabilità per lo scoppio di questa guerra mondiale, e sulla quale certamente quest'anno si ritornerà in diversi convegni storici. Quindi abbiamo questa classica discussione che negli anni 20 in Germania è discussa in maniera molto virulenta ed è passata la storia come la cosiddetta Kriegsschuld controversia. Nei documenti diplomatici svizzeri abbiamo pubblicato diverse fonti che adesso per il centenario mettiamo online, e una di queste fonti è molto interessante perché proprio prima dello scoppio della guerra un alto diplomatico tedesco assicura al rappresentante della Svizzera a Berlino che certamente le grandi potenze non hanno interesse a far scoppiare una guerra per una questione che viene definita nella fonte una questione solamente locale. Quindi si vede come i vari apparati diplomatici dei vari paesi effettivamente sono slittati quasi in una crisi, e che ancora degli alti diplomatici, proprio ancora gli ultimi giorni prima dello scoppio della guerra, pensavano che questa non avrebbe avuto luogo.
Negli ultimi anni si è affermata un'interpretazione delle responsabilità o anche delle inadeguatezze della classe politica europea. Tutte le potenze europee sono corresponsabili per lo scoppio di questo conflitto, in quanto nessuna potenza europea si è adoperata in modo coerente per una de-escalazione delle tensioni. Tutte hanno consapevolmente giocato con il cosiddetto rischio di guerra, per questo si usa anche l'espressione rischio calcolato, e questa è un'interpretazione che è stata sostenuta tra i primi da un politologo italiano, Gian Enrico Rusconi, che alcuni anni fa ha pubblicato un libro che si intitolava Rischio 1915, e più recentemente è stata ripresa da uno storico australiano, Christopher Clark, con il suo bestseller The Sleepwalkers, I sonnambuli. Lo storico australiano Clark sostiene la tesi che, appunto, come sonnambuli, tutti i responsabili politici delle potenze europee si sono diretti in una direzione che poi alla fine ha portato a questa conflagrazione. Un aspetto interessante di questo studio di Christopher Clark è il fatto che lui mette in luce come le potenze dell'intesa, e in primo luogo la Francia e la Russia, non riconoscessero i legittimi interessi di sicurezza dell'Austria-Ungheria, perché di fatto queste azioni di disturbo serbe rappresentavano un pericolo di grave destabilizzazione per l'esistenza della monarchia. La monarchia era uno stato plurinazionale e al suo interno aveva ampie componenti di popolazione sud-slava e dei movimenti irredentisti di carattere anche violento, quali quelli che appunto si erano sviluppati in Bosnia e anche in altre regioni della monarchia, rappresentavano un pericolo immediato a cui lo Stato cercava di far fronte. La legittimità di questi interessi dello Stato austriaco non viene riconosciuta né dalla Francia né dalla Russia. Per molto tempo si è voluto vedere come unica potenza responsabile per il conflitto la Germania. Negli ultimi anni invece questa tesi è stata rimessa in discussione e si tende appunto a vedere una compartecipazione di responsabilità da parte delle diverse potenze.
Il fronte occidentale si trovava per la maggior parte nel territorio francese, invaso dai tedeschi nel 1914. Qualche centinaio di chilometri quadrati, dove i due eserciti avversari, tedesco da una parte, anglo-francese dall'altra, si fronteggiano pressoché immobili, interrati dentro interminabili linee di trincea che vanno dal Mare del Nord fino alla frontiera svizzera.
Sin qui le considerazioni sul contesto europeo di Marina Cattaruzza, docente di storia contemporanea all'Università di Berna, di Sasha Zala, direttore del gruppo di ricerca dei documenti diplomatici svizzeri. Ma mentre il continente europeo andava in fiamme, cosa stava accadendo in Svizzera? Beh, il 31 luglio 1914 il Consiglio federale decide di mobilitare l'esercito. L'atto viene emanato il giorno seguente ed il 3 agosto i primi soldati entrano in servizio. In pochi giorni 220.000 uomini imbracciano il fucile. A questo punto vi propongo di ascoltare la seconda parte del documentario, una parte decisamente più incentrata sulla Svizzera. Ci continua ad accompagnare in questo viaggio a ritroso lo storico Sasha Zala.
La Svizzera, sia nella prima e nella seconda guerra mondiale, ne esce indenne. Ciò che determina in maniera fondamentale anche il nostro modo di ragionare oggi. Però ci sono delle differenze fondamentali fra la prima e la seconda guerra mondiale. A me personalmente ha fatto molta impressione una testimonianza di Carlo Bonalini nel 1975, che alle voci del Grigione Italiano ricordava la sua lunga vita e testualmente disse quanto molto più difficile fu la prima guerra mondiale per lui, che l'ha vissuta da adulto, rispetto alla seconda guerra mondiale.
Mi ha fatto impressione, tremendamente impressione, la prima guerra mondiale. È stato qualcosa di tremendo.
Molto di più della seconda. Cioè,
molto di più della seconda. Nella seconda guerra mondiale la Svizzera ha saputo meglio difendere i suoi interessi.
La Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale era molto meglio preparata, sia a livello logistico, sia a livello organizzativo, ma soprattutto a livello psicologico-mentale, con la famosa difesa spirituale del paese, quindi un'azione propagandistica che nasce all'inizio degli anni 30 e che crea proprio questo sentimento patriottico nazionale, possiamo dire, di svizzeritudine. Quindi la Svizzera entra nella Seconda Guerra Mondiale con una chiara identità, che è definita anche ex negativo sulle minacce che incombono sulla Svizzera già dagli anni 20 con l'irredentismo italiano, quindi la forza aggressiva del fascismo, poi dagli anni 30 naturalmente il vicino tedesco e la sua aggressività.
Plava, 11 marzo 1916. Onorevole signor parroco, di nuovo gli faccio sapere che io mi trovo ancora ai miei soliti posti di prima, lontano dal nemico circa 10 metri. Speriamo che, se Dio vuole, andrò bene anche questa volta.
Mi fa piangere e sospirare.
Tutto questo non c'è nella prima guerra mondiale, quindi la Svizzera si ritrova in una guerra che, a differenza della seconda, non è una guerra delle ideologie, non è una guerra delle forze nazionalsocialiste contro le forze liberali alleate, diciamo così, e dove era anche molto più facile identificarsi, fra virgolette, con la parte giusta, con la buona causa. Quindi i sentimenti della popolazione nella prima guerra mondiale sono veramente divisi, quindi possiamo dire quasi la nascita o diciamo la cementazione profonda del Rüschtigraben, quindi con una Svizzera francofona che tende a spada tratta verso le potenze alleate e mentre la Svizzera tedesca con delle forti simpatie legate al Kaiser.
Voici donc l'homme que les Suisses romands n'aiment pas, Ulrich Wille, lequel ce 8 août 1914 prend le commandement de l'armée. Le général applique très rapidement une stratégie de défense du territoire. Il décide que les troupes, dont les effectifs varient entre 30 et 100 000 hommes, vont se concentrer dans les régions les plus proches des zones de combat. Le problème avec le général Wille n'est pas là. Il est que l'homme se montre ouvertement favorable au militarisme prussien. Son penchant pro-allemand est tellement prononcé que le 20 juillet 1915, il écrit au Conseil fédéral pour lui proposer de faire entrer la Suisse en guerre aux côtés de l'Allemagne.
Troviamo una Svizzera che è soggetta a delle fortissime forze disgreganti e io penso che mai prima e mai dopo nella storia del paese ci fosse il potenziale proprio di disgregazione del paese e quindi un po' anche di annientazione dell'idea stessa di Svizzera. La Svizzera esce dal conflitto come società con grossi conflitti interni, quindi che sfoceranno poi nello sciopero generale e anche forse poi retrospettivamente una certa costruzione di questo sciopero generale come momento iniziale per una serie di riforme istituzionali che erano da tempo necessarie. Quindi nel 1919 ci sarà l'introduzione del voto proporzionale, ciò che porta a un cambiamento sostanziale dei rapporti di forza all'interno del Parlamento svizzero e quindi una perdita della supremazia assoluta che avevano i liberali dalla costruzione dello Stato liberale del
1848.
C'è la nascita di quello che potremmo definire il Sonderfall svizzero. Se prima gli stati multietnici, multinazionali, i grandi imperi erano appunto multinazionali, dopo la prima guerra mondiale questo diventa l'eccezione, cioè la Svizzera si ritrova dopo la riorganizzazione territoriale della prima guerra mondiale praticamente a essere uno stato d'eccezione. Uno degli stati nei quali il principio del, fra virgolette, dell'autodeterminazione dei popoli, che è legato naturalmente a un senso etnico-linguistico, non funziona. È lì dove io credo, questa mia tesi, che la neutralità ha una funzione d'enorme importanza, non in quanto strumento di politica estera per la quale è stata concepita, ma proprio una fortissima importanza come strumento di politica interna, vale a dire che la neutralità diventa una specie di cappello ideologico che permette di tenere assieme uno Stato che nella concezione nazionale degli Stati dopo la Prima Guerra Mondiale in sé sarebbe appunto un Sonderfall. La Svizzera prima del 1914 è, possiamo dire, una specie di holding sopra dei cantoni che sono degli stati praticamente quasi indipendenti e sovrani, Repubblica e Cantone del Ticino, e una holding, un cappello sopra che le tiene assieme soprattutto per le questioni di politica estera. Dopo la guerra ciò porterà a una concentrazione di più poteri verso lo Stato centrale. Ci si rende conto che i cantoni non sono in grado di gestire queste emergenze, ma che ci vuole più controllo centrale.
La Grande Guerra ha dunque influenzato molto la Svizzera ed il suo corso, ne ha dettato alcuni cambiamenti e alcune forti polarizzazioni al suo interno. Le tensioni sociali crescono anche perché a qualche centinaio di chilometri di distanza verso est si sviluppa qualcosa di dirompente, la Rivoluzione d'Ottobre. Torniamo in ambito più internazionale, sempre in compagnia degli storici Sasha Zala e Marina Cattaruzza.
Russia, October 1917. From Petrograd, a shock wave pulsed and widened through all this vast land, which had once been an empire. The billows beat in every quarter of the world. Let everyone remember.
Con la rivoluzione d'ottobre nel 1917 nasce il timore di una rivoluzione generale in tutto il mondo. Sarà certamente uno dei motivi principali per i quali nella pace di Parigi non si cercano soltanto delle soluzioni territoriali per creare una nuova Europa, ma si cercano anche delle soluzioni per porre o per lenire tutte le questioni sociali.
Le potenze vincitrici, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Italia, si assumono il compito di ridisegnare i confini dell'Europa. I paesi sconfitti, Germania, Austria-Ungheria, Turchia e Bulgaria, non sono invitati alla discussione. Pur vincitrice, manca al tavolo delle trattative anche l'Unione Sovietica, non riconosciuta come Stato legittimo dopo la rivoluzione socialista.
Sarà la rivoluzione d'ottobre, sarà Lenin che lancerà questo principio del diritto di autodeterminazione dei popoli, un principio poi che sarà ripreso dal presidente americano Woodrow Wilson e che sarà determinante per la concezione, la ricostruzione territoriale della cartina europea dopo la Prima Guerra Mondiale. Naturalmente questa era un'operazione utopica, perché la realtà nel territorio era completamente diversa.
L'equilibrio postbellico si fondava sul principio nazionale e comunque anche questo non ha garantito all'Europa un periodo di pace come tutti appunto auspicavano, in quanto la formazione di nuovi stati nazionali ha lasciato irrisolti molti nodi ereditati dagli imperi plurinazionali, e poi la pace punitiva di Versailles da una parte, la crisi economica del 1929 dall'altra hanno portato a un'involuzione di carattere autoritario e totalitario nella maggior parte degli stati europei, il cui esempio maggiormente emblematico è stato poi l'ascesa del nazionalsocialismo in Germania. Quindi la Prima Guerra Mondiale non è stata risolutoria da nessun punto di vista, e io appartengo così a quel gruppo di storici che vede un nesso profondo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale e utilizzo nel definire questo periodo di conflitti il termine di guerra dei trent'anni europea. Io credo che un grande insegnamento che ci ha lasciato la Prima Guerra Mondiale è quello dell'esigenza di istituzioni sovranazionali in grado di agire in termini di mediazione dei conflitti. Anche alla fine della Prima Guerra Mondiale si era cercato con la Società delle Nazioni di ovviare a questi problemi, perché era stato evidente, insomma, già dal 1917-1918 che una considerazione esclusiva dell'interesse di potenza poteva provocare tragedie simili a quella che si era già verificata, e quindi abbiamo appunto l'istituzione della Società delle Nazioni che avrebbe dovuto svolgere esattamente questa funzione di mediazione e calmierazione.
Il Duce annuncia al popolo l'uscita dell'Italia dalla Società delle Nazioni.
Non era più oltre tollerabile la nostra presenza sulla porta di Ginevra. Deriva la nostra dottrina, il nostro stile, il nostro temperamento di soldati.
I rancori tra le potenze europee erano ancora molto aspri, penso soprattutto alle tensioni tra la Francia e la Germania, cioè la Francia non era disposta a concedere alla Germania una pace di compromesso, e senz'altro Clemenceau puntava ad una pace di tipo punitivo nei confronti della Germania, e non solo nei confronti della Germania ma anche nei confronti dell'Austria, dell'Ungheria, e in un primo tempo anche nei confronti della Turchia, che era l'erede dell'impero ottomano. Cioè, in realtà, nonostante l'esposizione di questi nuovi principi, le paci successive alla Prima Guerra Mondiale sono state paci di tipo tradizionale, in cui appunto si tende a indebolire il nemico il più possibile. Dalle due guerre mondiali l'Europa ha imparato che è importante sviluppare una cultura della pace e che è importante darsi istituzioni che hanno come compito quello di garantire la pace. Certo, la crisi dell'Ucraina è preoccupante, però direi che non dobbiamo forzare i parallelismi rispetto alla situazione del 1914, perché nel 1914 la guerra era considerata uno strumento legittimo per risolvere delle crisi internazionali, mentre al giorno d'oggi, per fortuna, questo punto di vista è stato almeno in parte superato.
Le lezioni della storia nelle valutazioni di Marina Cattaruzza, docente di storia contemporanea all'Università di Berna, di Sasha Zala, direttore del gruppo di ricerca dei documenti diplomatici svizzeri e presidente della Società Svizzera di Storia. La ricostruzione porta la firma di Valentina Moccetti. Ebbene, noi siamo giunti alla fine di questa puntata e siamo giunti alla fine della 14ª stagione di Modem. Da parte della redazione un grande ringraziamento va alla squadra di tecnici che si è alternata in emissione, un grazie anche a tutti gli ospiti che hanno dato sale e senso ai nostri approfondimenti, e naturalmente un grazie di cuore ai nostri ascoltatori. Appuntamento al 1° settembre per la 15ª edizione di Modem. Buone vacanze a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch, posta elettronica modem@rsi.ch.